Ancora intensi bombardamenti di Israele ieri anche su Beirut, poi alle 22 è iniziata la tregua in Libano con l'ok dal governo di Tel Aviv e da quello americano, nella speranza di Washington che si apra la strada per Gaza, nelle scorse ore travolta anche da mareggiate e dalla pioggia che hanno investito le tende dei rifugiati. In Italia si discute dello sciopero generale con la decisione del ministro Salvini di precettare la parte relativa ai trasporti, riducendola a 4 ore, impugneremo, dicono CGIL e UIL, e di finanziamento ai partiti, con le forze politiche che hanno tentato un blitz per inserire una norma nel decreto fiscale, bloccati da Mattarella. Infine un occhio a Milano, dove le tensioni nel quartiere Corvetto, dopo la morte di un giovane inseguito dalla polizia, sollevano preoccupazioni. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
È mercoledì e penso, che mondo sarebbe un mondo senza l'auricella?
Pessimo, pessimo.
Vi ringrazio.
Mattino di Simone Spezia.
E basta con sta risata di Kamala Harris che ha poco da ridere a tutti gli effetti. From what I figured out it's a bad design, accepting the patches and wheels of a positive mind. E meno male che c'è Sergio Mattarella. E non per un afflato populistico che non ci appartiene, eh? Ieri cosa è successo? Che i partiti hanno costruito una specie di norma, una specie di riforma piazzata là come emendamento, come proposta di modifica al decreto fiscale per alzare il finanziamento pubblico ai partiti. Sarebbe passato da 25 a 42 milioni l'anno. E il presidente della Repubblica gli ha detto no.
Basta presa per i fondelli.
Perché non è materia di questo decreto. E poi, soprattutto, un tema di questo genere andrebbe dibattuto in maniera diversa. Semmai se ne parla in una legge apposita. E meno male che c'è Sergio Mattarella, non per i 20 milioni in più che andrebbero ai partiti. Chi vi parla è abbastanza convinto che il finanziamento pubblico ai partiti serva e sia fondamentale, perché i partiti sono essenziali per la vita della democrazia. Però il dibattito è aperto. Abbiamo votato in un referendum su questo per abolire il finanziamento pubblico ai partiti. Se ne può tornare a discutere, proprio come abbiamo votato nei referendum per il nucleare, si può tornare a discutere di nucleare. E però è giusto che un dibattito di questo genere sia aperto, limpido, sia fatto di fronte al paese. E non infilato là con la manina che firma l'emendamento che entra nel decreto fiscale e tac, mi metto quei 20 milioni in più nelle casse. E dai, no. È il modo, direi, peggio, anzi, il modo migliore per dire ai cittadini: guarda come la facciamo zozza, quindi quando poi apri il dibattito pubblico su questo tema succede che ti dicono: ah, vabbè, ma hai provato a farla sporca l'altra volta e questa volta non te la faccio passare. Wow. The short answer is yes. Our soul's connection to the body is binding. Quali partiti, dice Francesco, al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp, che è il numero per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, facciamo i nomi per favore. Mi pare che sia fosse un emendamento voluto da Alleanza Verdi Sinistra, che adesso in parte lo rinnega, dal Partito Democratico, poi però accolto da Fratelli d'Italia. Ripeto, ci si può ragionare. So che tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che sono particolarmente vicini al Movimento 5 Stelle ci dicono: ah no, ma guardate, per esempio, il Movimento 5 Stelle è nato, cresciuto e vissuto almeno in parte senza finanziamento pubblico. E capisco questa posizione. C'è chi ha, ripeto, posizioni diverse. Io sono su una posizione diversa, lo dico esplicitamente, perché più voci ci sono sostenute anche eventualmente dallo Stato, più teoricamente ne beneficia la democrazia, con un ovvio controllo, no, su questi soldi, su come vengono utilizzati, su come vengono sfruttati e via dicendo. Ripeto, se ne può discutere, se ne deve discutere apertamente, non con l'emendamentino ficcato nel decreto fiscale, sinceramente, no? E spero che su questo concordiamo tutti. Perché non dice che il Movimento 5 Stelle è stato contrario da subito? Oh, l'abbiamo detto. Adesso che ho letto il suo messaggio l'abbiamo detto. Madonna mia. È mercoledì 27 novembre, sono le 6:35 minuti e 23 secondi. C'è Carmelo Lauricella in regia, appunto evocato dall'ascoltatore poco fa. Marco Santoro in assistenza in redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Valentina Pigliautile, Margherita Ina, la squadra di 24 mattino. Meravigliosa come sempre. Dunque, adesso arriviamo al Medio Oriente, alla tregua in Libano, che secondo alcuni potrebbe aprire delle possibilità anche per Gaza. Ma vorrei iniziare invece da altre due cose con relativa rapidità. Abbiamo parlato l'altro giorno e poi l'abbiamo ospitata la consigliera della regione Veneto Cestaro, che in aula ha detto: io ho subito una violenza in aula nel consiglio regionale Veneto. E ha raccontato di questa violenza. Abbiamo ragionato insieme a lei nella puntata di venerdì alle 8:35 insieme ad Anna Paola Concia, ripeto, in una puntata che ancora lo ripeto ancora una volta perché mi è piaciuta, perché è stata una puntata secondo me con un certo grado di equilibrio e un confronto civile, che sono sempre le cose migliori. E abbiamo celebrato nel giorno precedente, quando è stata raccolta quella voce, il fatto che ci fosse il coraggio, la forza di andare in un'aula istituzionale, l'aveva fatto in passato anche una parlamentare del Movimento 5 Stelle, e dire: signori miei, io questa cosa l'ho subita, so che cosa vuol dire, so che solitudine porta. Ieri ha deciso di farlo anche la consigliera comunale genovese Francesca Ghio, in aula appunto nel consiglio comunale. Sentiamola.
Avevo 12 anni quando sono stata violentata fisicamente e psicologicamente tra le mura di casa mia, ripetutamente per mesi e mesi, da un uomo di cui mi fidavo, da un uomo che nessuno avrebbe pensato potesse essere un mostro, un dirigente genovese, il vostro bravo ragazzo. Lui mi diceva di stare zitta e che dovevo essere il nostro segreto. Dovevo giurargli di non raccontare niente a nessuno mentre sottostavo alle sue torture. Il dominio dell'uomo, del padre, la mia mente e il mio corpo sotto la sua autorità, l'emblema del patriarcato.
Poi dice che nulla è cambiato e dice ancora un'altra cosa, conclude dicendo: non staremo più zitte.
Il 25 novembre è passato, ci vediamo l'anno prossimo con la conta dei numeri, chi sull'elenco dei morti, dei cadaveri, chi nel silenzio muore dentro, vittima due volte, dello stupratore e della società che guarda dall'altra parte. L'unica differenza, non staremo più zitte.
Così dunque. Poi alle 8:35 ragioneremo intorno a quello che è successo nel quartiere Corvetto di Milano, dove nella notte tra lunedì e martedì un centinaio di giovani hanno protestato per la morte di Rami Elgan, un 19enne morto in un incidente stradale nella notte fra sabato e domenica in scooter durante un inseguimento dei carabinieri. Ci sono stati roghi, vandalismi, lanci di bottiglie, petardi verso la polizia. A me ha stupito in questa raccolta di voci che i colleghi della redazione mi hanno lasciato e che sono prese, immagino, dai TG regionali o dai TG nazionali, poi adesso ve lo recupero, le voci che sono state raccolte, perché in tutto questo dire la banlieue, l'immagine di un luogo selvaggio, di un luogo nel quale non c'è legge, poi le voci raccolte sembrano rappresentare qualcosa di diverso. Sentite per esempio questo amico di Rami, di questo ragazzo morto in questo incidente, tra l'altro ancora da chiarire.
Di certo non sono qua per dire che è una cosa corretta non fermarsi a un altro, però non è di certo corretto sbattere all'aria due persone e incastrarle, soprattutto dopo che durante l'inseguimento hai visto che uno dei due ha perso il casco, soprattutto sapendo che nel sabato sera all'80% ci può essere in giro gente che è alterata psicofisicamente.
E poi un abitante della zona preoccupata da quello che è successo, ma insomma sempre con questo, no, con un linguaggio molto equilibrato, con un livello di tranquillità. Sentite, sentite.
Comprendiamo la sofferenza per la perdita, ripeto, di un amico, di un parente, di un fratello, di un figlio, quindi la reazione la comprendiamo, non la possiamo da un certo punto di vista accettare, deve prevalere su tutto la legalità e la sicurezza per tutti, quindi non possiamo vedere le scene che abbiamo visto stanotte.
Quanto è milanese tutto questo, no? Mentre i giornali si riempiono di barbarie, Milano in fiamme, le cose eccetera, sentite due persone che in maniera mi pare anche piuttosto civile, no? Si mettono là e dicono, vabbè sì, certo, comprendo, non è giusto scappare di fronte alla polizia, però forse è successo, e l'altra che dice, comprendiamo perfettamente, però dall'altra parte tutto molto equilibrato. La vita dei cittadini spesso è più normale e meno violenta di quanto non sia rappresentata dai media e dalla politica, molto molto spesso. Il Medio Oriente naturalmente in primo piano. Siamo, ve lo ricordo, al 414esimo giorno di guerra. Le vittime e i bombardamenti su Gaza proseguono, secondo i conti di una fonte del Ministero della Sanità di Hamas, siamo a 44.249 vittime. Ieri sono proseguiti i bombardamenti su Beirut. 10 attacchi israeliani in simultanea hanno colpito nella giornata di ieri la capitale, sono state uccise almeno 31 persone, però nel frattempo è arrivata la tregua che è scattata ieri alle 22. Quanto durerà, dice Netanyahu, dipende da cosa succederà sul terreno. Se Hezbollah si riarmerà, noi attaccheremo. Le forze israeliane non si ritireranno immediatamente dal Libano, una volta entrato in vigore il cessate il fuoco, ma dovranno farlo entro 60 giorni secondo i termini dell'accordo. Dunque si dovranno ritirare gradualmente. Hezbollah si impegna a porre fine alla sua presenza lungo il confine a sud del fiume Litani. Di fatto si è arrivati con questa guerra e con questi bombardamenti a un tentativo di ritornare alla risoluzione delle Nazioni Unite che non è mai stata fatta rispettare, quella secondo la quale a sud del fiume Litani Hezbollah e gli armamenti non ci sarebbero dovuti essere, una risoluzione che UNIFIL, o meglio che l'esercito libanese supportato da UNIFIL avrebbe dovuto far rispettare, non è mai riuscito a far rispettare. E quindi apparentemente, a vederla così, a prescindere da come la si pensi dal punto di vista umanitario, appare come un successo politico di Israele, francamente su tutta la linea, nel senso che anche la possibilità che si riserva Israele con l'appoggio americano di intervenire se dovessero esserci altri movimenti da Hezbollah lascia sostanzialmente le mani libere a Tel Aviv su questo fronte, e dall'altra parte rassicura Tel Aviv su quello che succede a sud del fiume Litani, tutelando le persone che vivono oltre il confine e che da tempo in territorio israeliano e che da tempo sono sfollate. Su Gaza non ci sono particolari novità, ma è chiaro che l'amministrazione americana su questo fronte ritiene di avere la possibilità di di, come dire, di arrivare se non ad un accordo, quantomeno ad un'apertura di dialogo. Sul fronte politico italiano, a questo punto, ci sono fondamentalmente tre elementi. Uno collegato alla questione finanziaria, l'offerta pubblica di scambio di, lanciata da Unicredit su BPM, che ieri è stata rifiutata da BPM perché A, non concordata, B, con un prezzo troppo basso, e C, per un rischio di riduzione dell'autonomia della banca. E in aggiunta, dice il Consiglio di amministrazione di BPM, ci sono forti preoccupazioni sulle ricadute a livello occupazionale e sociale. Sul fronte politico, Forza Italia si smarca dalla Lega, dice i movimenti delle banche sono un segnale positivo in un mercato libero, interviene su questo tema anche Tajani. L'altra questione politica è la questione dello sciopero, con la precettazione da parte di Salvini, che appunto ha chiesto, tramite anche con il garante, di ridurre lo sciopero per la parte dei trasporti, lo sciopero generale di venerdì, a 4 ore. I sindacati hanno risposto no e il ministro ha deciso di precettare. Mette in discussione il diritto di sciopero, dice Landini.
Non comprendiamo questa posizione della Commissione se non per rispondere ai diktat di Salvini, che un giorno sì, un giorno no, vuol mettere in discussione il diritto di sciopero, e trovo sinceramente che la motivazione che hanno portato è una motivazione che non sta in piedi.
E infine sta proseguendo la battaglia all'interno della maggioranza sul taglio del canone Rai, che non piace a Forza Italia e che la Lega vorrebbe mettere in atto, e su questo non si sta arrivando ad un accordo. Traffico.
24 mattino.
Sul finanziamento pubblico dei partiti sono d'accordo sul fatto che sia qualcosa di necessario, perché i partiti sono, o dovrebbero essere perlomeno, il motore della vita democratica del paese. Il problema è che quello che è successo sul finanziamento pubblico è un modus operandi che rende siderale la distanza fra loro e noi, dove loro sono gli esponenti delle forze politiche, ma senza tante differenze fra destra e sinistra.
È un punto interessante, caro ascoltatore. Voglio dire a chi scrive, a proposito di Corvetto, che ironizza, fa sarcasmo: ah certo, Corvetto non è periferia degradata, ma mica ho detto che non è periferia degradata, sto dicendo semplicemente che trovo improprio e mal centrato il paragone con le banlieue francesi, che sono cosa completamente diversa. Poi vedremo cosa succederà, magari sarò smentito nei prossimi giorni e diventerà una rivolta popolare di dimensioni pazzesche, nelle quali ci renderemo conto che nelle nostre periferie sono identiche a quelle di Parigi o di Marsiglia, ma al momento, in tutta sincerità, non sembra. E mi faceva sorridere la grande delicatezza, quel certo grado di tranquillità, quella proprietà di linguaggio che abbiamo sentito in queste due voci. Poi che ci sia un problema di periferie, ovvio, ne parleremo poi alle 8:35 un po' più nel dettaglio. Dunque, la siccità in Sicilia non se ne parla quasi più sui quotidiani, tranne che nelle edizioni locali, ma guardate, la condizione continua a essere quella che è, tanto che a Palermo dal 2 dicembre aumenterà il numero di persone alle quali viene razionata l'acqua, il capoluogo di regione, con un grado di difficoltà che prosegue un po' su tutta l'isola e anche in altre zone del sud. Abbiamo citato la Basilicata, tanto per dare un'idea. Giovanni Sciortino, amministratore unico dell'AMAP, il gestore del servizio idrico integrato nei comuni della città metropolitana di Palermo, buongiorno e benvenuto ai nostri microfoni. Eccoci qua, scusi, balbetto pure.
Buongiorno a tutti.
Senta, ho visto che dalla riunione di ieri, vado sempre sui giornali locali perché, ripeto, a livello nazionale quasi non se ne parla, Palermo ha ancora 2 mesi prima di un'interruzione ancora più drastica, mi sembra di aver capito. Sono solo 2 mesi d'acqua se non piove.
E allora, la situazione è drammatica, come sapete, quindi la decisione di estendere le zone di razionamento, che prevede appunto l'interruzione dell'erogazione per un giorno alla settimana in per tutto il territorio di Palermo, che coinvolge 250.000 abitanti, sta tentando di prolungare quello che potrebbe essere il volume utile degli invasi, che effettivamente la situazione di la gestione di circa 16 milioni di metri cubi disponibili in invasi non ci permette più di avere l'acqua tutti i giorni, e quindi stiamo tentando di recuperare in questa fase di razionamento una quantità maggiore di acqua che ci porta a circa 100 litri al secondo.
Sì. Poi però se non piove c'è poco da fare, no?
Gli attuali sistemi di approvvigionamento e distribuzione idrica si basano appunto su questa programmazione, quindi sicuramente a lungo termine è necessario prevedere un'integrazione anche con risorse non convenzionali, ad esempio con la potabilizzazione dell'acqua marina, e AMAP anche in questo caso nel breve termine sta predisponendo un sistema di di dissalazione delle sorgenti di Presidiana per avere un incremento di circa 100 litri al secondo nel brevissimo tempo, mentre l'utilizzazione di quelle che potrebbe essere le acque del fiume Reto ci porterebbero anche qua ad avere un'integrazione di quelle che sono le portate che vengono a mancare dagli impatti.
Però tutto questo mi sembra di capire che sia sciortino, cioè siano tutti provvedimenti di emergenza in una situazione che resta strutturalmente molto complicata.
Diciamo che la complessità del sistema di distribuzione Palermo si vede nella parte del centro delle nuove reti, quindi dei sistemi che tutto sommato hanno un basso percentuale di perdite, mentre nelle zone estreme e periferiche la situazione è percentualmente più elevata. Ma per contrastare questo tipo di perdite, AMAP ha ricevuto un finanziamento del PNRR che vede appunto un rifacimento della rete idrica che va dalla Bandita fino all'ingresso della città di Palermo.
Tornerei sull'allarme scorte che avete lanciato ieri. Di fatto, se ho capito bene, il punto è questo: se non dovesse piovere a sufficienza, con gli attuali ritmi di consumo, le riserve idriche dei quattro bacini si esauriranno entro fine gennaio. Ho capito bene?
È difficile fare una proiezione, ma visti i volumi disponibili e dei prelievi che attualmente sono stati definiti con la cabina di regia per la crisi idrica e con l'amministrazione comunale, sta portando ad una riduzione di quelle che sono le prese dai bacini propri. Se questo, nel brevissimo tempo, come pressione di risparmio, non ci porta ad una soluzione esaustiva, quindi tenteremo di stringere ancora. Stringere significa coinvolgere un numero di popolazione maggiore rispetto a quella attuale.
Quindi sono possibili ulteriori razionamenti e a breve?
Lo scenario che abbiamo rappresentato è veramente molto drammatico, quindi l'AMAP già estenderà a partire dal 2 dicembre questo nuovo piano di razionamento. Vedremo come reagisce il sistema, quindi se non ci sarà nessun apporto negli invasi da qua a dicembre, la situazione sarà uno scenario che dovrà ricomprendere un maggior numero di popolazione.
È già entro dicembre, suppongo, a questo punto.
Il 2 dicembre parte.
No, il 2 dicembre parte, poi verificate, no? Poi da quel che ho capito, verificate cosa succede.
Sì.
E poi, una volta verificato, se non piove sostanzialmente, se gli invasi non si riempono, già entro dicembre dovete provvedere a nuovi razionamenti, a nuovi coinvolgimenti di popolazione, ho capito bene?
È proprio così, sì, perché attualmente è attualmente questa disponibilità. Lo studio del sistema pesto idrico di Palermo è abbastanza complesso, che vede una portata immessa in rete istantanea di 2000 litri o 2200 litri al secondo. Sicuramente la diminuzione dei prelievi degli invasi ci consentirà un po' di prolungare nel tempo appunto la disponibilità della risorsa negli stessi.
Vedremo cosa succederà. Intanto la ringrazio. Grazie Giovanni Ciortino, amministratore unico dell'AMAP, che è il gestore del servizio idrico integrato dei comuni della città metropolitana di Palermo. C'è il giornale radio e subito dopo la rassegna stampa. 349 238 6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio.